Do il benvenuto, come dicevo durante il sommario, alla nostra prima ospite di questo pomeriggio a Diderot, Eliana Di Caro, collegata con noi per parlarci del suo libro appena uscito che sta proprio presentando in questi giorni. Buongiorno Eliana e bentrovata su Rete 2.
Buongiorno, buongiorno.
Io partirei, vabbè, dalla Basilicata, che poi è anche all'interno del titolo stesso del libro che lei sta promuovendo. La Basilicata, da un certo punto di vista, per molto tempo è stata, principalmente Cristo si è fermato a Eboli, le cose sono cambiate, poi attraverso il cinema, attraverso grandi come Pasolini, lo stesso Pascoli ancora prima. Insomma, il suo libro è una guida che aiuta anche a scoprire non solo l'itinerario e il territorio della Basilicata, l'itinerario appunto contenuto nel libro, ma anche aiuta a scoprire figure letterarie legate a stretto nodo, a doppio nodo con questa terra.
Sì, in effetti il binario è appunto doppio, perché io ho fatto una selezione di alcuni luoghi della Basilicata a partire da Matera, che quest'anno è capitale europea della cultura, e accanto a quei luoghi ci sono i personaggi della vita intellettuale o letteraria che per qualche motivo sono molto legati a questi paesi, o perché vi sono nati o perché vi sono passati e se ne sono innamorati, e hanno, diciamo, eletto questi luoghi a protagonista delle loro opere, della loro produzione.
A me, devo dire, tra i vari casi che lei affronta all'interno del libro, ha, come dire, emozionato di più forse quello di Pascoli, di Giovanni Pascoli, che va a insegnare a Matera quando è ancora giovane, ne traccia in quegli anni un ritratto anche piuttosto duro. Quando ci vive parla di trogloditi nelle sue missive, nelle sue lettere, però da vecchio la ricorda con grande dolcezza. Una delle sue espressioni è una delle città che più mi ha sorriso in gioventù. Allora, vorrei capire se questa caratteristica di Matera, quando ci vai la prima volta, un impatto duro e poi invece un ricordo molto morbido e molto dolce, molto sorridente negli anni successivi, secondo lei è ancora presente e in che modo invece era presente ai tempi di Pascoli?
Beh, Giovanni Pascoli va a Matera nel 1882, vi rimane 2 anni. Lui era molto giovane, si era laureato da poco, arrivava da Bologna, che invece è una città molto vivace, molto effervescente anche intellettualmente. Matera, immaginiamoci cosa potesse essere alla fine dell'Ottocento, c'è cioè un posto piccolo, arretrato, piatto, dove probabilmente Pascoli non aveva la possibilità di avere alcuno scambio intellettuale. E però, come diceva anche lei poco fa, alla fine poi della sua esperienza, cioè passato del tempo, ecco, gli rimane un ricordo vivo, gli rimangono gli affetti che poi ricorda appunto anche nelle sue lettere, con le sorelle, con il preside del liceo classico in cui aveva insegnato, conserva memoria di questi allievi che insomma gli erano così cari. Quindi c'è sicuramente un legame che Pascoli ha instaurato con la città, al di là di questo impatto molto violento. E naturalmente poi Matera nel corso del tempo ha avuto tutto un suo percorso, una sua evoluzione, toccando in realtà un momento di caduta forte con la chiusura dei Sassi, disposta per legge, no? Nel 1952, quindi i Sassi vengono evacuati, si costruiscono nuovi quartieri, eccetera. Ma di là poi comincia pian piano anche l'acquisizione della consapevolezza che bisognava salvare quel patrimonio, e quindi poi i Sassi ritroveranno la loro forza e la loro vita, e arriverà una legge per il risanamento, arriverà l'UNESCO che li tutela appunto nella lista del patrimonio mondiale, fino al riconoscimento di capitale europea della cultura.
Che è effettivamente forse l'ultima perla della collana della storia di questa città millenaria. E lei faceva riferimento ai Sassi, che peraltro sono stati protagonisti di diverse pellicole. Matera nel cinema è sempre stata in modi molto diversi ritratta, ma diciamo piuttosto ricercata da molti, da Francesco Rosi, ad esempio, con Cristo si è fermato a Eboli, lo citavamo prima, ma lo stesso Pasolini, Fratelli Taviani, Tornatore, fino ad arrivare al 2004 con Mel Gibson che gira appunto The Passion, quel film durissimo, molto crudo, molto realistico, girato tra l'altro con le lingue originali dell'epoca, con una ricerca storica pazzesca dietro a un film di Hollywood, se si pensa. E anche la ricerca storica lo porta a Matera perché qui trova uno scenario che è perfetto per le riprese. Allora, come il turismo e quanto il turismo cinematografico è importante, lo è stato o lo è tuttora per il rilancio turistico della città?
Beh, senz'altro The Passion ha segnato davvero uno spartiacque. Io il 2004 mi sento di inserirlo tra le date chiave del rilancio di Matera perché Mel Gibson ha portato una ventata di notorietà e di visibilità davvero forte. E il pubblico internazionale è arrivato in parte dopo l'UNESCO, ma in gran parte anche dopo quel film. Tanti americani, tanti giapponesi sono rimasti assolutamente colpiti e incuriositi proprio da quella pellicola. E c'è da dire che in effetti i Sassi sono davvero un set naturale, perché voglio ricordare anche la Lupa di Lattuada, all'inizio degli anni 50, il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, che ricordiamolo, era andato in Medio Oriente a fare un sopralluogo, perché la cosa che aveva più senso era girare effettivamente un'opera del genere proprio nei luoghi della narrazione evangelica. Invece li aveva trovati più moderni, eccessivamente moderni. Secondo lui non avevano quella spiritualità che invece poi ha ritrovato nei Sassi, e quindi ha girato il Vangelo nel 63 proprio lì.
Il libro di cui stiamo parlando questo pomeriggio di Elena Di Caro non è solo Matera, naturalmente, la Basilicata in generale è una terra ancora oggi nascosta, potremmo dire discosta, spesso per gli stessi italiani. E lei con questa pubblicazione, in un certo senso, contribuisce a far conoscere meglio questa regione, anche da un punto di vista che è quello che ci interessa di più, che è quello letterario. Allora, prima di salutarci, ci faccia un po' una panoramica sulle tappe di questo viaggio letterario.
Sì, io accompagno, diciamo, il lettore, ma attraverso lo sguardo e la narrazione, appunto, di questi protagonisti. Prima a Matera l'abbiamo già detto, poi da lì si passa ad Aliano, il paese in cui fu confinato Carlo Levi. Anche Carlo Levi ebbe un impatto durissimo con questa realtà, però pian piano ne rimase conquistato, tant'è che adesso è sepolto lì. E insomma si innamorò di quella civiltà contadina, della solidarietà con cui fu accolto. Da Aliano si passa a Valsini, dove c'è una storia tragica ma molto affascinante di questa poetessa del Cinquecento, Isabella Morra, che viveva figlia di baroni in una rocca, davvero insomma chiusa e sperduta, in cui si sentiva stretta e soffocata, e affidò alle sue rime proprio il suo canto, insomma, di donna infelice. E lei poi viene uccisa dai fratelli all'età di 26 anni, perché appunto i tempi erano tali che ci si sentiva l'onore macchiato dalla relazione con un uomo sposato, una relazione probabilmente solo platonica. Però insomma, adesso Valsini è rinata nel nome della poetessa, che poi fu scoperta da Benedetto Croce, il cui valore fu poi come dire, esaltato da Benedetto Croce in tardo Novecento. Ma poi c'è ancora Tursi, il paese di Albino Piero, che fu addirittura in odore di Nobel alla fine degli anni Ottanta, con la sua poesia dialettale, che rende appunto onore al paese natio. E ancora Scotellaro a Tricarico e Sinisgalli a Montemurro, due grandissime personalità sfaccettate, poliedriche, perché Scotellaro era un militante della politica, è stato sindaco del suo paese, ma era anche un poeta molto affascinato appunto dalla letteratura. Lui aveva un'amicizia con Amelia Rosselli, era molto vicino a Carlo Levi, eccetera. E così Scotellaro, un personaggio straordinario, perché concilia le due culture, quella scientifica e quella umanistica, rendendole, diciamo, vive in tutta la sua produzione.
Sì.
Non volevo proprio dimenticare Orazio,
Ah, beh,
che è il
certo.
padre di tutti, è il padre di tutti i lucani, è il padre di tutti noi. Insomma, io l'ho messo in coda nel libro, primo perché sarebbe stato magari abbastanza banale invece esordire con Orazio, ma anche perché è una figura così grande, al di là di tutto, che meritava, ecco, un posto importante, quale è la conclusione di un itinerario.
Andare per Matera e la Basilicata, edizioni Il Mulino, Eliana Di Caro, beh, grazie intanto per avercene parlato e in bocca al lupo per il libro.
Grazie a voi e crepi il lupo.